File numero 13, pagina 95. Dopo passavi avanti da lì, c'era il barbiere, nudi e ti rasavano dalla testa ai piedi e con il rasoio ci facevano una croce sulla testa. Era il simbolo che se per caso scappavi sapevano che tu provenivi da Mauthausen. Rasati con la croce fatta con il rasoio della profondità di 3-4 centimetri. C'erano prigionieri che ti rasavano sempre. Perché all'incirca mezzanotte venivano a fare il controllo dei pidocchi. Allora dovevi andare su uno sgabello, alzare il di dietro, in mezzo alle gambe, dappertutto. Se per loro in un periodo avevi aumentato i capelli o la barba o i peli del corpo, ti passavano dal barbiere e ti rasavano. La croce qua era sempre lucida, rappata al massimo, tutti indistintamente, non ce n'era uno senza la croce. Io non ho mai visto che trovavano pidocchi a qualcuno. Io non lo so se li disinfettavano o li mandavano via. Passavi su questo scalino, ma la maggior parte delle volte era per non farti dormire, per tenerti in movimento, per non farti riposare. Era solo per eliminarti. Non tutte le notti, ma a Mauthausen, un giorno sì, un giorno no, ti controllavano. Dovevi aprire la tuta per vedere se ti era cresciuto il pelo e in tal caso dovevi passare dal barbiere con il rasoio. Mi hanno dato un numero di matricola, 126.625. Era come un braccialetto, come una targa di latta con un filo di ferro, che dovevamo metterla sul polso sinistro e sul vestito dalla parte sinistra del cuore, e sulla parte alta dei pantaloni dovevamo mettere il nostro numero. Avevo un tondo rosso, uomo pericoloso. Io non lo ero, ma per loro, con quello che... È per quello che io ho avuto tutti questi inconvenienti. Perché mi hanno classificato dentro il campo uomo pericoloso. Ora non mi chiamavano più per nome, ma per numero. Ho fatto 5 giorni al blocco 22. Là si dormiva testa a coda. La capienza della baracca era di 1.000 persone. La parete era rettangolare. Dalla parte più stretta ci mettevano contro la parete e ci contavano. Se avevamo il numero giusto, se no non si stava dentro la baracca. A 2 metri un'altra fila. Ci buttavamo a coltello, in modo che eravamo testa e coda, e lì dovevamo dormire tutta la notte. Avevamo i piedi di uno e la testa di un altro. La baracca era divisa in 2 settori, stube A e stube B. Io ero in stube A. Alla sera, quando ci mettevano a dormire, tutti quanti volevano entrare per primi perché volevano dormire contro la parete, contro il muro della baracca, perché sulla porta della stube A e stube B. C'era un capo che ci faceva la guardia di notte perché doveva esserci un silenzio di tomba. Siccome dentro qualcuno aveva fame e cominciava a fare dei gesti non buoni, o se si faceva qualche movimento e uno diceva ai, il capo partiva sopra di noi di corsa gridando RUE! E con 2 frustini con un piombino faceva 3 giri sopra di noi, pestandoci dove capitava, testa, piedi. Ma essendo sotto muro, questo di notte lo si evitava. Quando c'era un bel silenzio, se aveva bisogno di acqua, allora si domandava. Se alzava la mano per andare al bagno, si diceva abort. Se il capo acconsentiva, pian piano, facendosi strada sugli altri, si andava ai gabinetti. Tra la stube A e stube B c'era una fila di lavandini e water, dove, secondo loro, dovevamo lavarci il viso e andare in gabinetto. Siccome acqua non ce ne hanno mai dato e neanche da lavarsi il viso, allora si tirava l'acqua dei water e lì seduti con le mani sotto le gambe prendevamo l'acqua che usciva dal water che era pieno di escrementi e ci si lavava il viso e si beveva l'acqua. Si tornava dentro e si passava la notte. Lì ho fatto una decina di giorni, poi dopo un appello mi passano al blocco 17. Alla mattina, alla sveglia del blocco 17, ci hanno fatto un altro appello ed assieme con altra gente ci hanno portato alla scala della morte. Non so se per loro questo era collegato alla condanna o non so perché, ma per tutto quello che ho patito devo ancora sapere perché mi hanno condannato. Ci hanno portati fuori del campo dov'è la scala della morte, con uno zaino fatto a mo' di piccola sedia, legati con una catenella di 1 metro uno dietro l'altro. Una decina di noi dovevamo andare giù dove erano le cave di pietra, andar giù per 186 scalini. Là c'era chi ci caricava una pietra, una roccia ciascuno, e dovevamo salire la scala, 186 scalini. Ma la scala non aveva i scalini fissati con il cemento. Erano messi bene, ma dovevamo mettere i piedi in modo che le scarpe fossero contro la parte interna dello scalino. Se no, veniva giù lo scalino e cadendo, cadevamo tutti e 10 insieme. Per fortuna i primi giorni ero ancora con una certa forza e per la grandezza ero sempre il primo della squadra. Pian piano, regolando il passo per salire, ho fatto 12 giorni, 12 discese e 12 salite. Siamo sempre arrivati tutti assieme. Se si cadeva durante il tragitto davano il colpo di grazia e lì sotto la scala c'è un laghetto di acqua che saranno 100 metri quadrati in corrispondenza con il Danubio che se i corpi entravano nel lago, la pressione dell'acqua li portava giù per il Danubio e quindi non serviva andare al crematorio. Quelli che erano in coda alla colonna dovevano prendere i morti, i feriti e portarli al campo perché non si lasciava niente per la strada. Li passavano al crematorio. Poi sono passato al blocco 3, che era nei blocchi liberi. Si faceva la manutenzione del campo e lì ho trovato uno da Fagnigola, Luigi Bellus, soprannominato Vigi, che preferisco chiamarlo sempre per Vigi, perché è quello che mi ha riportato a casa. Allora cercavamo di essere attaccati l'un con l'altro. A squadre di 10, 15, 20 di noi andavamo a fare dei lavori dentro il campo. Come primo lavoro fuori dal campo, soprannominato il Kartoffel mit der Bahnhof, si tratta di Kartoffel mit Bahnhof, comando di lavoro per la copertura delle buche dove erano immagazzinate le patate. Si doveva andare a colmare delle buche usate come deposito di patate perché c'era tanto freddo. Facevano uno scavo di 2 per 2 metri, mettevano uno strato di paglia, poi uno di patate e via dicendo. Quando erano finite le patate si doveva colmare le buche, appianando così la terra. Allora noi si andava giù a spianare la terra e lì quello che si trovava, codini di patate o di bietole, era il pranzo di mezzogiorno. Alla sera si ritornava dentro in baracca con lo stesso sistema di dormire e di mangiare. Il mangiare alla mattina era un po' di... Loro dicevano che era il caffè, ma era un po' di acqua torbida che non so nemmeno descrivere che gusto che aveva. Alla sera un'altra suppe con un pezzettino di pane, di quelle forme come quando vedi il pan carré, tutto nero, e ce lo dividevamo noi in 10 persone e con un cucchiaino da caffè di margarina. Allora, quella era la cena della notte e ci mandavano a dormire. Lì ho fatto un periodo e anche altri lavori. Ci portavano al frigorifero. Siccome a Mauthausen c'erano 3 campi, forni, crematori, ma durante la giornata tutti e 3 i crematori non potevano essere sempre accesi, perché non c'erano abbastanza morti, allora con dei carri trainati da noi prendevano i morti del campo e con uno scivolo attraverso un portone li buttavano giù in una stanza. Io, dentro questo stanzone, li spogliavo e li mettevo tutti quanti ammucchiati su un carretto con 4 ruote, in modo che quando il carretto era pieno, aprivano la camera del frigo. Dovevo sistemarli con la testa verso sinistra, di modo che quando entravano nel forno, entravano prima con la testa. Passavano il fuoco e andavano via. Lì ho fatto un periodo. Non so quanti giorni, perché lì ho perso la... Non avevo né più giornate né niente, ho perso i sensi. Ho fatto altri lavori. Abbiamo pulito le baracche. Tutte le mattine, quando si doveva fare la conta, dal blocco 3 passavo davanti al portone principale e lì si vedeva dietro la tenda, perché il portone principale all'interno aveva un tendone grigio e tra il portone e la tenda c'era la serratura fatta da un cerchio con un buco in mezzo, dove passava un canevaz, catenaccio. E vi infilavano la testa di un cadavere. Quello, con il peso del cadavere, teneva l'infisso della porta giù di modo che il portone non si aprisse. Serviva da serratura. Tutte le sere veniva cambiato con un altro cadavere. Passando e vedendo quello, era talmente triste che pensavamo tutti: oggi le lue, domani tocca a me. Perché sapevamo che quella era la nostra fine, insomma. Sempre a Mauthausen, verso sera, hanno chiamato fuori dalla baracca una cinquantina di noi prigionieri e siamo andati verso la fine del campo, dove c'era una baracca con dentro le attrezzature del campo. Ci hanno dato un mural 10x10, una trave, ciascuna sopra la testa e in fila siamo partiti di notte. Dovevamo portarli in un certo posto. Nel frattempo, durante il percorso, abbiamo trovato un torrente di acqua e dovevamo attraversarlo, ma la corrente ci avrebbe portato via. Noi non eravamo fisicamente capaci di opporci alla forza della corrente. Allora io e il mio amico Vigi, che eravamo sempre in testa alla colonna, sperando sempre di avere un'aggiunta di mangiare, abbiamo pensato una cosa. Se andavamo dentro il canale non era facile salvarsi. Perciò abbiamo conficcato la punta della trave sul fondo del torrente, preso la rincorsa e con la punta dentro l'acqua andavi dall'altra parte. Chi riusciva a farcela portava i pali a destinazione, gli altri seguivano il flusso d'acqua del torrente. Siamo tornati indietro. Tornati al campo ci hanno dato un premio, una sigaretta per ognuno. La sigaretta che ci hanno dato l'abbiamo conservata per fare il mercato nero. Nel campo esisteva di tutto, però erano solo cambi fra di noi. Allora a noi interessava roba da mangiare. Vendevamo una sigaretta per una scodella di polpe secche di bietole. Mangiavamo un cucchiaio per ognuno in quella giornata lì e lo tornavamo a vendere per una sigaretta in modo da avere il cambio. Mangiando un cucchiaio per ciascuno di Burak, era il soprannome, noi lo compravamo per Burak, tornavamo a vendere. Però ogni giorno la sigaretta calava perché il mio amico Bigi, che fumava, diceva che una tirata era come un pezzo di pane. Lui si saziava come appetito. Allora una tirata di sigaretta. Io non ho mai fumato, ma ho sempre seguito il consiglio che mi ha dato lui. Quindi si fumava, si faceva una tirata. La sigaretta si abbassava fino a che l'abbiamo consumata tutta e in quel periodo lì siamo andati avanti la bellezza di 15-20 giorni mangiando un cucchiaio per ciascuno di burak e tirate di sigaretta. Finita la sigaretta abbiamo finito anche le burak. Certe volte per riuscire a mangiare di più aspettavamo che i capò buttassero via le immondizie. Gli scarti nei bidoni vicini alle cucine. Assaltavamo i bidoni, ognuno cercava di arrivare per primo. Sai perché? Perché i capò ce le davano, ma il primo che arrivava metteva quasi tutto il corpo dentro il bidone, così mangiava di più e non le prendeva, perché i capò pestavano quelli tutto intorno a lui. Io le ho schivate, ma le ho anche prese. L'erba l'ho mangiata ad Ebenze, perché a Mauthausen c'era ghiaino, buche e terra. Il piazzale era fatto di sassi e tutte le mattine quel rullo che era all'entrata del blocco 22 serviva per spianare. Lo tiravano in 10, 12, 20, purché andasse avanti. Pulivamo anche le baracche, con il culo quando pioveva. Il capo ci faceva prendere in mano gli zoccoli e dopo, seduti sul pavimento di legno, dovevamo asciugare per bene con il di dietro. Fa conto che là o piove o nevica sempre. Un giorno io e Vigi e altri tre o quattro ci hanno caricati su una camionetta e ci hanno portato fuori, quasi ad 1 chilometro fuori dal campo, dove c'erano due gerarchi dell'SS che avevano l'abitazione, una villa bianca a sinistra del campo. Sono stati portati dei cadaveri perché il crematorio era rotto. La buca l'abbiamo trovata, però abbiamo coperto i cadaveri, la terra messa a campanile. Man mano che i corpi si decomponevano, la terra calava finché tornava piano. Quello è a 1 chilometro fuori dal campo, due fosse piene di cadaveri. La prima volta che sono ritornato a Mauthausen sono andato lì per rivederlo, soprattutto per portare un mazzo di fiori, una croce, un crocifisso dove ero sicuro che c'erano dei morti. Invece lì mi hanno assicurato che avevano scavato e portato al blocco 22 tutti i resti, perché il blocco 22 lo hanno trasformato in cimitero. Io ho potuto conoscere il campo quando mi hanno assegnato al blocco 3. Allora ho visto tutte le baracche, tutta la gente. Tutti andavano sulle fabbriche, specialmente i tornitori erano richiesti. La baracca numero 10 erano tornitori. Andavano via la mattina, mangiavano in fabbrica. Andavano a San Pellegrino, St. Valentin, nota del redattore, dove c'era la fabbrica dei carri armati Tigre. Tornavano a dormire la sera. Fra questi c'era Beppino Pigat, che era stato condannato a morte con me. Una sera noi del Kartoffelbitterbahnu, io e Vigi, abbiamo portato dentro 4 o 5 patate nascoste in mezzo alle gambe e alla sera gli abbiamo chiesto di cucinarci le patate in fabbrica. Alla sera siamo tornati per riprenderci le patate, ma ci ha detto che non aveva potuto farle. Siamo tornati la sera dopo e ancora per 3 giorni e infine ci ha detto che il capo gliele aveva portate via mentre le stava cucinando. Noi abbiamo capito che le aveva mangiate lui. Ci siamo insultati, non siamo più andati a trovarlo, non ci siamo più scambiati parola ed anche tornati in Italia non ci siamo più parlati per le patate. Nel periodo più freddo, invece, mi hanno assegnato con Vigi e altri alla pulizia delle vasche. Una era di decantazione, una di purificazione e una di scorrimento. In queste vasche scendeva l'acqua che aveva appena pulito i crematori dalla cenere dei cadaveri. Quando ho lavorato là, il mio lavoro era di rompere con pala o piccone lo strato di schiuma gelata che si formava a pelo d'acqua. E ci siamo nutriti di quella roba lì. E se riuscivo portavo pezzi di ghiaccio anche a Elio. Basta però adesso, non ne voglio più parlare perché mi vergogno di sta roba. La gente non sa cos'è la fame, ti fa diventare una bestia. Se devi mangiare e non hai niente, sei uno contro uno, dici: beh, no, fen a pugni, finché uno dei do. Basta. Acqua mai avuta. Una volta ci hanno portati a lavarci il viso su una specie di lavandino, ma era più una vasca. Comunque era piena di acqua e sapone, e noi dovevamo lavarci il viso. Abbiamo cominciato a bere. Ci hanno dato le botte, e da quella volta là non ci hanno più portato a lavarci il viso. Dove adesso c'è il blocco numero uno, c'erano sette baracche, una dietro l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso c'è quella con i letti a castello. Lì c'erano altre 7 e 4 blocchi interi. Con il blocco 22 c'erano 21, 22, 23, 24, che non erano in corrispondenza con niente. Chi era là aveva un'autonomia di 40 giorni di sopravvivenza. Dovevano vivere con quello che passava al campo. Io e il mio amico non abbiamo fatto conoscenza con nessuno. Se eri da solo eri sempre con la testa bassa, col pensiero della fame e con la morte sempre davanti. Io e il mio amico parlavamo di tutto, ma non di casa. Di sopravvivenza, come dovevamo fare? Stai attento là, stai attento qua. Lui ha sostenuto meglio la prigionia. Sono io che sono caduto. Lui è arrivato a casa arzillo ancora, io invece ero finito. Forse l'età e la sua costituzione. Per me era l'età e in più il carattere. Aveva 30-32 anni, aveva due figli, uno di 7-8 anni e un altro di 3-4. Quando c'era un appello chiamavano un numero e andavi fuori dal blocco 3. Mi sono sempre trovato con il mio amico e proprio non ci si staccava. Se per caso il cappò prendeva uno, andavamo fuori tutti e due. Noi eravamo come una persona, attaccati. Avevamo in testa solo la sopravvivenza, sapendo che gli americani e i russi venivano avanti. Speravamo di sopravvivere per la liberazione. Noi cercavamo sempre di sapere qualche novità di quanto avanti venivano, perché la sopravvivenza senza acqua e senza mangiare è di 27 giorni. Radio baracca, perché io non sono andato a scuola, ma sopravvivi 27 giorni, non 28, non 25, 27 giorni. Quello che diceva Radio baracca si avverava tutto. Perché con noi c'erano dottori, preti, frati di tutte le nazioni, ma tutti assieme. Non era da dire che uno era più bravo di un altro, per tutti quanti c'era la sopravvivenza. Sentendo dire che potevi sopravvivere 27 giorni, era un aiuto per vivere. Se riesco ad avere qualcosa da mangiare, posso vivere per 29 o 30 o 50 giorni. Quello era lo scopo di Radio Baracca. Dentro, per italiano, per tedesco, per inglese o americano, noi sapevamo giorno per giorno quanto gli americani e i russi venivano avanti, tutto per le scritte dei giornali che le guardie leggevano, perché c'era quello che sapeva leggere e parlava il tedesco, e c'era un passaparola di tutto il campo. I capò erano tutti in una baracca, nel blocco 2 so che erano tutti capò, le altre non so. Quando noi andavamo al 3, loro erano circondati dai reticolati, li vedevamo dalle finestre. Quando dovevamo fare la conta, veniva fuori il capo, riceveva ordini dal capocampo e tirava fuori la gente. Sul piazzale dove ci contavano, il capocampo era lì tutte le mattine e tutte le sere, sotto l'aquila dove adesso sopra c'è quel piano. Aveva il suo registro e tutti i capoblocco dicevano in tedesco: blocco 3, tanti morti. E lui sapeva quanti ne erano morti durante la giornata, quanti di notte e quanti alla mattina. Io l'ho visto là. Veniva fuori da dove adesso c'è la chiesa. Quella era la sede del capocampo. C'era una scaletta per andare giù e vicino c'era un'altra scaletta per andare in ufficio. Dicono che c'era la lavanderia, invece la lavanderia era sotto. Nella lavanderia c'erano delle donne, ma io non le ho viste mai, perché da quando ho fatto la doccia, da quelle parti là non sono più andato. E la doccia l'ho fatta una volta sola all'inizio, all'entrata nel campo, quando ci hanno lavato con l'acqua gelata e quella bollente. A Mauthausen, fuori del campo, all'altezza dove ora hanno eretto il monumento ai prigionieri italiani, a destra, mettendosi con le spalle contro il portone, c'era una baracca. A sinistra c'erano tutte le baracche delle SS con i figli e le famiglie. A destra della strada che portava alla scala della morte, c'era una baracca. Là dentro facevano esperimenti. Levavano sangue, facevano esperimenti fino a portarli all'estremo della vita. Io ed altre persone siamo andati dentro in baracca, li abbiamo portati attraversando tutto il campo e li abbiamo portati nel crematorio. Vivi, sì, ma all'estremo. Facevano solo gesti, gemiti, irriconoscibili, roba da 20 chili, proprio tirati all'estremo. In parte al primo crematorio dove ci sono le docce c'è a sinistra una piastra dove i dottori mettevano i corpi dei prigionieri vivi. I dottori facevano l'operazione, tagliavano, facevano esperimenti. Io non li ho visti, però là chi entrava non tornava più fuori. Erano privati che eseguivano gli esperimenti. Non li ha visti nessuno. C'erano dottori ed assistenti, però noi sapevamo tramite gente che faceva manutenzione, gente nelle cucine, sapevamo. Noi eravamo tutto un passaparola, qui c'è una cosa, lì ce n'è un'altra. Sapevamo i posti, però io personalmente non li ho visti. So che là c'erano, però chi entrava non usciva. Fine file numero 13.